Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora questa sera proseguiamo nel nostro studio su questa questione della sicurezza della salvezza. Ci siamo avvicinati al testo di Seconda Pietro, capitolo 1, quasi con uno stile da maratona. Stiamo correndo da molto tempo e non siamo ancora arrivati al versetto 5, però stiamo cercando di introdurre il tema di Seconda Pietro 1 dal 5 all'11, ed il tema qui è la questione della certezza della salvezza. L'argomento più ampio che Pietro tratta qui è la nostra fede preziosa, di cui ha cominciato a parlare dal versetto 1, però a partire dal versetto 5 si concentra su questa questione della sicurezza della salvezza. E solo per richiamare l'idea, notiamo nei versetti 9, 10 ed 11 che gli parla proprio di questo tema, dicendo al versetto 9: infatti colui che è privo di questa qualità è cieco o miope, avendo dimenticato la purificazione dei suoi peccati passati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Infatti, così vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Pietro è preoccupato che le persone non si dimentichino del fatto che sono state perdonate, è preoccupato che siano certe della chiamata e dell'elezione di Dio nei loro confronti e che sperimentino l'abbondanza che è loro attraverso l'ingresso nel regno per mezzo di Cristo. Ed è dunque una questione di sicurezza, di certezza, quella che ha in mente. E nell'affrontarla ho ritenuto necessario trattare l'argomento su una base molto più ampia, e così per diverse settimane abbiamo cercato di discutere la dottrina della certezza della nostra salvezza. Ci siamo semplicemente posti la domanda: come possiamo noi, come credenti, godere della sicurezza della salvezza? Come posso io essere certo che la mia fede è fede salvifica? Come posso essere certo che la mia vita è una nuova vita in Cristo? Ovviamente, questa è una questione vitale per la nostra gioia e per la nostra pace come cristiani. Ora, prima di entrare in questo testo particolare, ho attirato la vostra attenzione a Prima Giovanni, perché Giovanni tratta lo stesso argomento e, volendo essere il più completo possibile nel trattare questo tema, ho fatto una deviazione verso Prima Giovanni e lo farò ancora questa sera. Torniamo dunque a Prima Giovanni. Diversi autori del Nuovo Testamento, naturalmente, sono molto, molto preoccupati di questa questione della vera salvezza, come lo era anche il nostro Signore Gesù stesso. E Giovanni dedica, in realtà, tutta la sua prima epistola a questo argomento. Nel capitolo 1, per esempio, lasciate che vi richiami al versetto 4. Giovanni dice: vi scriviamo queste cose affinché la nostra gioia sia completa. Sta dicendo che lo scopo della scrittura di questa epistola è che insieme possiamo rallegrarci. E certamente in quella gioia è implicita la certezza della vera salvezza. Alla fine di questa epistola, capitolo 5, versetto 13, riassume tutto con questa affermazione molto importante ed in un certo senso tematica. Vi ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio affinché sappiate di avere la vita eterna. Ora, qui abbiamo il tema dell'epistola. Comincia dicendo: scrivo affinché abbiate piena gioia, e conclude dicendo che la piena gioia fa parte della sicurezza che deriva dal sapere di avere la vita eterna. Dunque Giovanni scrive questa epistola per darci istruzione affinché possiamo sapere che la nostra salvezza è autentica. Ora, l'epistola in quanto tale è composta da una serie di test. Spesso si sente dire che la prima epistola di Giovanni è basilare, quasi primitiva, semplice, un buon punto di partenza per nuovi credenti, e lo è. Ma è anche un'epistola molto, molto profonda, intensa e spesso difficile da interpretare chiaramente. È molto impegnativa. Una cosa però, che è evidente in tutta l'epistola, è che ci sono test che sono chiaramente esposti, sono test che una persona può applicare per verificare una salvezza autentica. Direi che è giusto affermare che se qualcuno si interroga sulla propria condizione spirituale e non è sicuro di possedere veramente la vita eterna, questo è il posto dove indirizzarlo. Ora, abbiamo già considerato 6 di questi test e questa sera andremo avanti. Lasciate che rivediamo insieme brevemente i primi 6 e li ho formulati sotto forma di domanda. State godendo della comunione con Cristo e con Dio? Questo test appare nel capitolo 1, versetti 2-3 e anche nel capitolo 5, versetti dall'1 al 5. Secondo, Giovanni presenta un altro test. Siete sensibili al peccato nella vostra vita? Questo si trova anche nel capitolo 1, versetto 5 fino al capitolo 2, versetto 1. Siete sensibili al peccato nella vostra vita. 3. Siete ubbidienti a Dio? È un modello della vostra vita quello di ubbidire. Questo si trova nel capitolo 2, versetti 3, 4 e 5. Poi la quarta domanda, e il quarto test che abbiamo considerato è: rigettate il mondo? Oppure, per usare proprio la terminologia di Giovanni, amate il mondo? Amate il sistema del mondo? Quello si trova nel capitolo 2, versetti dal 15 al 17. Il quinto test che abbiamo esaminato: amate Cristo e aspettate con ardore il suo ritorno. Amate Cristo ed aspettate con ardore il suo ritorno. Quello si trova nel capitolo 3, versetti dall'1 al 3. Chiunque ha questa speranza in Lui si purifica. E poi, l'ultima volta, abbiamo considerato il numero 6 nella nostra lista. Vedete un andamento decrescente del peccato nella vostra vita. Vedete un andamento decrescente del peccato nella vostra vita. Capitolo 3, versetti dal 5 al 10. Dunque, abbiamo già attraversato un buon numero di test in questa epistola meravigliosa. E ora voglio darvene altri questa sera, e direi in una successione piuttosto rapida. Numero 7 nella nostra lista: amate gli altri cristiani. Amate gli altri cristiani. E questo ci riporta alla sezione che abbiamo saltato, una delle sezioni chiave, cioè al capitolo 2, versetti dal 9 all'11. Torniamo al capitolo 2 ed osserviamo i versetti 9, 10 ed 11. Versetto 9: colui che dice di essere nella luce, cioè colui che dice di essere credente, di possedere la vita eterna, di conoscere Dio, di essere salvato, di essere stato convertito, eppure odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Tornate al versetto 6, solo per aiutarvi a comprendere. Colui che dice di dimorare in Lui deve camminare così come egli ha camminato. Questo significa che se dichiarate di essere in Cristo, la vostra vita dovrà mostrare alcuni dei modelli di Cristo, e certamente amare i fratelli sarebbe uno dei modelli più basilari. Essere nella luce, essere purificati, camminare con Dio, essere salvati, essere in comunione con Cristo significa sperimentare ed esprimere l'amore. Dunque, non sono quelli che dichiarano di essere cristiani, ma quelli che amano i fratelli. Guardate il versetto 10. Colui che ama suo fratello dimora nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma colui che odia suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. In altre parole, se dichiarate di essere cristiani ma non amate i vostri fratelli, non amate le vostre sorelle in Cristo, la vostra dichiarazione è una finzione. E per illustrarlo un po' meglio, lasciate che vi faccia andare all'epistola che stiamo studiando al mattino, Prima Tessalonicesi, capitolo 4, ed ascoltate un po' com'è che Paolo tratta molto chiaramente questa questione dell'amore. Versetto 9 dice ai credenti di Tessalonica: quanto all'amore fraterno, stessa idea di Giovanni, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che qualcuno ve ne scriva. Perché? perché voi stessi siete stati istruiti da Dio a far che cosa? Ad amarvi gli uni gli altri. E quello che Paolo sta dicendo lì è che è qualcosa di inerente o implicito nella salvezza e nel dono della nuova natura e dello Spirito Santo, che sarete istruiti da Dio stesso ad amarvi gli uni gli altri. Colui che ama Dio ama coloro che Dio ha generato, dice Giovanni in 1 Giovanni 5:1. Se amate Dio, amerete i suoi figli. È semplicemente così che funziona. E poi il versetto 10 di 1 Tessalonicesi 4 aggiunge: ed in realtà lo fate verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia, ma vi esortiamo, fratelli, a che cosa? A progredire ancora di più, ad eccellere. Non avete amato quanto dovreste amare, ma avete amato. E non avete bisogno di essere istruiti ad amare, perché è istintivo, è implicito, è inerente, è un elemento della nuova natura. Per mostrarvi ancora più chiaramente tutto questo nella scrittura, guardate a Romani 5. In Romani 5 abbiamo un elenco delle cose che sono nostre nella giustificazione per fede. Dal versetto 1 dice che, essendo stati giustificati per fede, ci sono diverse cose che abbiamo ricevuto. Abbiamo pace con Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, quella è una pace stabile per sempre con Dio. E inoltre, abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, abbiamo ottenuto l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. La salvezza ci porta a pace con Dio ed una posizione nella grazia. Siamo letteralmente avvolti nella grazia, grazia che continua ad essere più grande del nostro peccato e continua a purificarci. E poi dice che ci gloriamo anche nella speranza, la speranza della gloria di Dio. Un giorno saremo glorificati alla sua presenza. Non solo quello, ma ci gloriamo anche nelle tribolazioni, perché la tribolazione produce perseveranza, la perseveranza produce un carattere provato ed un carattere provato produce speranza, la speranza non delude. E poi giunge: perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. È caratteristico del credente aver pace con Dio, trovarsi nella grazia, rallegrarsi nella speranza e sperimentare l'amore per Dio. E non solo l'amore per Dio, ma l'amore di Dio riversato in noi si esprime non soltanto verso di Dio, ma anche verso tutti coloro che appartengono a Dio, gli altri credenti. Gesù arrivò persino a dire questo in Giovanni 13:34: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete che cosa? Amore gli uni per gli altri, Giovanni 13:34-35. Dunque, è fondamentale, basico, per la nostra vita cristiana quella di avere la capacità e la possibilità di amarci gli uni gli altri. Ora, non è necessario insistere troppo su questo punto, perché conoscete bene ciò che la scrittura insegna a riguardo, ma per il momento basti dire che amarci gli uni gli altri significa servirci gli uni gli altri con umiltà. Non è principalmente un'emozione, non è principalmente un sentimento, è principalmente un senso di responsabilità doverosa, un servizio sacrificale ed una cura umile e sensibile. Dunque dovete porvi questa domanda per essere fedeli a Giovanni qui: amate in modo caratteristico gli altri credenti? Se dichiarate di essere cristiani e non avete amore per loro, o non avete un amore sacrificale per loro, un amore doveroso, umile, premuroso, allora Giovanni dice che potete dire di essere nella luce, ma la verità è che siete ancora nelle tenebre. L'amore è la prova della vita divina. L'amore nella vostra vita significa che avete attraversato, che siete passati nella vita divina. Andiamo al capitolo 3, versetto 14, e lo vedremo proprio qui. Usa proprio il termine greco passare. Versetto 14: noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita. Com'è che lo so questo? Come posso sapere di essere cristiano? Come posso sapere di essere passato alla vita? Versetto 14: perché amiamo i fratelli. Questo è un test semplice, miei cari. Vi interessano gli altri credenti? Oppure siete completamente freddi, indifferenti e senza cura? Oppure avete il desiderio di tendere la mano e soddisfare i loro bisogni? Questo è il test. Versetto 14 aggiunge: colui che non ama rimane nella morte, non è passato alla nuova vita. Versetto 15: chiunque odia suo fratello è un omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna che dimora in lui. Le persone caratterizzate da un odio continuo, che può essere tradotto non tanto come un'ostilità violenta e vendicativa, quanto piuttosto come un atteggiamento totalmente centrato su se stessi, egoistico, non conoscono Dio. Le persone che continuamente si concentrano su se stesse e non si curano minimamente di ciò che accade agli altri, qualunque cosa dicano, sono figli del diavolo, caratterizzati dall'omicidio, caratterizzati dall'odio e dimorano nella morte spirituale. Versetto 16. Lo dice di nuovo. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, che egli ha dato la sua vita per noi e noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Qualcuno dirà, va bene, stai parlando di questo amore, che cosa intendi? Boh, lo sappiamo da questo, è sacrificio. L'amore è definito come il sacrificarsi gli uni per gli altri. Provate gioia quando donate all'opera del Signore? Provate gioia quando incontrate una persona magari che è nel bisogno e potete dar loro denaro, beni, tempo, preghiere, cura per soddisfare quei bisogni? E il vostro cuore si rallegra quando potete stare con altri credenti, parlare con loro, condividere con loro, discutere le cose di Dio, studiare la parola, pregare, semplicemente stare insieme? Avete voi il desiderio di prendere le risorse che Dio vi ha dato ed applicarle a qualcun altro, darle a qualcun altro nella famiglia di Dio? Tutto questo prova l'amore. Questa è prova di amore. Siete disposti a dare la vostra vita, i vostri beni, tutto ciò che siete e possedete per soddisfare il bisogno di qualcun altro. Questo non significa che tutti noi siamo in grado in questo momento di dire se venisse il momento in cui qualcuno mi trafiggesse il cuore con una spada, se non facessi un sacrificio d'amore, non so se riuscirei a resistere. Se siete veri cristiani, quando quel momento verrà, credetemi, Dio vi darà la grazia per resistere, giusto? Non avete la grazia per sopportare ciò che non state sopportando, ma quando verrà, l'avrete. La domanda è, nella situazione in cui mi trovo adesso, con le opportunità che ho ora, sto esprimendo amore in modo sacrificale? Versetto 17, e questo diventa molto particolare. Ma se uno ha dei beni di questo mondo, ed ecco com'è che definisce l'amore, non è solamente dare la vostra vita, quello è bello, dare la propria vita per i fratelli, ma prendiamo un caso molto semplice, avete beni materiali, cioè cose, vestiti, casa, cibo, sostentamento, e vedete vostro fratello nel bisogno e chiudete il vostro cuore verso di lui? Giovanni pone una semplice domanda, com'è che può l'amore di Dio dimorare in voi? Come potete essere cristiani? Vedete, i cristiani hanno ricevuto l'amore di Dio sparso nei loro cuori e non devono essere istruiti ad amarsi gli uni gli altri, sono stati istruiti da Dio stesso a farlo come parte dell'influenza santificante della giustificazione. Ed in quella condizione amano. E uno che ha le risorse per soddisfare i bisogni ma chiude la sua compassione verso colui che è nel bisogno, può dire di essere cristiano? Ma Giovanni pone la domanda. Come può l'amore di Dio dimorare in lui? E così dice al versetto 18, figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti ed in verità. Versetto 19, e da questo conosceremo, da che cosa? Dall'amore che siamo della verità e rassicureremo i nostri cuori. Che affermazione! Volete sicurezza? Volete certezza quando vi presenterete davanti a Lui, davanti a Dio? Sicurezza di essere cristiani, veri credenti, che la vostra fede è autentica? Quella sicurezza, quella certezza verrà dal vostro amore. Saprete di essere della verità e rassicurerete i vostri cuori. Tra l'altro la parola peto, la parola rassicurare, significa placare, significa tranquillizzare, calmare, significa persuadere. E così potete rassicurare il vostro cuore mentre vi trovate davanti a Dio, sapendo di essere veri cristiani sotto l'esame della conoscenza divina, potete essere certi se vedete amore nella vostra vita. Non è un amore perfetto, ma è l'amore di Dio all'opera in voi che ama gli altri. Versetto 20. Qualunque cosa il nostro cuore ci condanni, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Cosa significa? Ascoltate qui. Il vostro cuore potrebbe anche farvi sentire in colpa. Il vostro cuore potrebbe fare del suo meglio per farvi dubitare. Vedete, la carne decaduta può portare a quello. Può giocare con la vostra mente. Satana potrebbe anche operare in voi per accusarvi davanti a Dio. Ma qualunque cosa il vostro cuore vi rimproveri, se vedete amore nella vostra vita, il vostro cuore può essere rassicurato. Dio è più grande del nostro cuore ed egli conosce ogni cosa. Anche se il nostro cuore ci condanna, Dio conosce la verità, e questa è buona notizia, non è vero? Aggiungerei solamente una nota qui, che voi potreste anche dubitare la vostra salvezza, ma Dio no, se è reale, lui lo sa. E anche se il vostro cuore potrebbe condannarvi, Dio non vi condannerà. Dio sa che siete veri credenti. Potreste attraversare momenti di dubbio, potreste lottare con la vostra sicurezza. E la parola di Giovanni in questo testo è: tornate all'amore della vostra vita ed esaminate se amate gli altri cristiani. E se quell'amore non si manifesta in atti di bontà, in atti di sacrificio, e se quello caratterizza la vostra vita, allora siate tranquillizzati, siate calmi, siate rassicurati, perché non importa quanto il vostro cuore cerchi di condannarvi, se potete toccare con mano quell'espressione di amore nella vostra vita, potete essere certi della vostra salvezza, e non importa quanta condanna salga dal vostro cuore, Dio, che è più grande del vostro cuore, non vi condannerà. Una coscienza che condanna può privare il cristiano della sua sicurezza, perché una coscienza che condanna guarda solamente al fallimento. Ma Dio è più grande della nostra coscienza. Egli guarda a Cristo. E come posso saperlo? Io? Guardando alla mia vita per vedere se l'amore è presente. Ricordate Pietro? In certo senso affrontò questa questione quando incontrò Gesù dopo averlo rinnegato 3 volte. E cos'è che gli chiese Gesù per 3 volte? Pietro, Mi ami. Se mi ami, dimostralo pascendo i miei agnelli. Allora ama i miei agnelli, ama le mie pecore, ama il mio popolo. Infine, con una certa disperazione, Pietro dice: Signore, tu sai che ti amo. E quando potete riconoscere il vostro amore per Dio in Cristo, quando potete vedere espressioni del vostro amore per altri credenti, non importa quanto il vostro cuore vi condanni a causa del vostro peccato, non importa quanto la vostra coscienza vi accusi, Dio è più grande del vostro cuore e non vi condanna. Il vostro cuore, la vostra coscienza, come detto, guardano solamente al fallimento, Dio guarda all'opera di Cristo. Quindi fatevi questa domanda: amo gli altri cristiani? Numero 8 nella lista dei test di Giovanni. State sperimentando risposte alle vostre preghiere. Sperimentate risposte alle preghiere. Capitolo 3, nel mentre siamo qui, guardate il versetto 22. E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che è gradito ai Suoi occhi. E questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e che ci amiamo gli uni gli altri così come Egli ci ha comandato. Ora, ciò che sta dicendo qui al versetto 22 è che potete sapere di essere credenti quando cominciate a ricevere ciò che chiedete. Perché l'unico modo per ricevere ciò che chiedete è fare che cosa? Osservare i Suoi comandamenti. Il versetto 24 dice che colui che osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui. Quindi partiamo dalla fine. Se dimorate in Lui ed Egli dimora in voi, osserverete i Suoi comandamenti. Se osserverete i Suoi comandamenti, Egli risponderà alle vostre preghiere. Se risponderà alle vostre preghiere, sapete che cosa? Gli appartenete? Questo è quello che Giovanni sta dicendo. Possiamo aver fiducia davanti a Dio. Alla fine del versetto 21, anche se il nostro cuore ci condanna, possiamo aver fiducia davanti a Dio, e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che è gradito ai Suoi occhi, e questa è la prova che Egli dimora in noi e noi in Lui. Andate al capitolo 5, versetto 14. Giovanni dice: questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui, che se chiediamo qualunque cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa chiediamo, sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chiesto. Se appartenete a Lui, Egli risponderà alle vostre preghiere. La preghiera esaudita è un segno che siete Suoi figli. Posso dirlo in questo modo? Dio è più desideroso di rispondere alle preghiere dei suoi figli di quanto essi lo siano di chiedere? C'è una certa delusione, credo, nel cuore di Dio, perché farebbe molto di più di quanto noi gli chiediamo. Avete mai avuto questo pensiero? Deve esserci una certa delusione, nel senso che farebbe molto di più di quanto noi gli chiediamo, ma quando pregate, quella è prova. È prova che conoscete Dio. Se in risposta Egli esaudisce o risponde alle vostre preghiere. Ci sono molte persone che pregano a Dio. Sentite spesso questa espressione: oh, io prego Dio per questo e quello, per quell'altro. Non conosco nemmeno il Dio a cui stanno pregando, né sanno cosa sia veramente la preghiera. Ma per coloro di noi che pregano e ricevono risposta alle loro preghiere, allora possiamo sapere di avere la vita eterna. Ora, una delle buone ragioni per avere una vita di preghiera attiva, intensa e fedele è proprio questa, per poter godere della sicurezza che la preghiera esaudita porta con sé, giusto? Sono persone che probabilmente non godono della loro sicurezza, della sicurezza della loro salvezza, semplicemente perché hanno un'esperienza così scarsa di preghiere esaudite, proprio perché hanno una vita di preghiera così inefficace. Posso solamente dirvi, e queste cose si sono accumulate nella mia vita, che nel corso degli anni Dio ha risposto alle mie preghiere in grande abbondanza, continuamente. E questa è la prova che Egli mi ascolta, la prova che io dimoro in Lui ed Egli in me. La preghiera esaudita. Le vostre preghiere hanno ricevuto risposta? Allora avete la vita eterna. È questo un modello nella vostra vita? Avete pregato per qualcuno e l'avete visto venire a Cristo? Avete pregato per qualcuno che aveva una grande prova ed un grande bisogno nella loro vita e Dio ha usato un qualche mezzo per trasformare quella situazione in benedizione e gioia? Avete cercato Dio riguardo ad una mancanza nella vostra vita ed Egli l'ha colmata? Avete pregato per il perdono e per una coscienza pura e l'avete ricevuto? Avete chiesto a Dio la grazia necessaria per presentare la verità in una certa occasione ad una certa persona o ad un gruppo ed Egli vi ha dato la grazia per farlo? Avete cercato potenza nel proclamare il Vangelo e l'avete sperimentata? Avete chiesto che Dio vi aiutasse a condurre qualcuno al Salvatore ed Egli l'ha fatto? Avete cercato da Dio il contentamento nelle vostre circostanze e lo avete gustato? Ed Egli vi ha dato la pace? Avete chiesto che il Signore vi insegnasse qualcosa su di Lui e vi aiutasse a conoscerlo meglio? Ed Egli vi ha davvero insegnato delle lezioni difficili ed ora lo conoscete meglio? E tutte queste sono indicazioni del fatto che voi appartenete a Lui ed Egli appartiene a voi. La preghiera esaudita. Numero 9. Un altro test che Giovanni offre è: sperimentate il ministero dello Spirito Santo. State sperimentando il ministero dello Spirito Santo. Capitolo 4, versetto 13. Tra l'altro, una delle ragioni per cui prima Giovanni è difficile da interpretare è perché Giovanni torna continuamente sugli stessi argomenti e diciamo che ha un andamento generale, ma ogni tanto balza in avanti o indietro, riprende qualcosa. La cosa più difficile di prima Giovanni è cercare di farne uno schema, è quasi come se si strutturasse a spirale. Ed è per questo che ogni tanto torniamo un po' indietro, però c'è un filo conduttore, ma qua e là si sposta, salta mostrando qualcosa della passione di Giovanni, che non è freddamente analitico come per esempio Paolo. Però tornando al capitolo 4, versetto 13, ascoltate questo. Da questo sappiamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi. Com'è che facciamo a saperlo? Sapete, non è straordinario? Leggo questo e mi chiedo: come fanno le persone ad andare in giro cercando di capire se sono salvate o no? Da questo sappiamo che dimoriamo in Lui ed Egli dimora in noi. Voglio dire, potrebbe essere più chiaro di così come? Perché Egli ci ha dato del suo Spirito. E la prima cosa che lo Spirito ha fatto è stata quella di rendere testimonianza del fatto che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo e noi confessiamo Gesù come il Figlio di Dio. Se confessate Gesù come Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, affidando a Lui la vostra vita, quella è stata l'opera dello Spirito di Dio in voi. E quella era la prova numero uno che possedete lo Spirito Santo, perché senza lo Spirito Santo non riconoscerete mai chi è Cristo e certamente non lo confesserete come Signore e Salvatore. Avete sperimentato il ministero dello Spirito Santo. In che senso? Nel senso che avete riconosciuto Gesù Cristo. Avete confessato che Egli è il Figlio di Dio? con tutto ciò che quello implica. E se è così, allora Dio dimora in voi e voi dimorate in Dio, perché lo Spirito ha prodotto quella convinzione, quella fede. Se avete sperimentato la salvezza, la fede, l'amore per Cristo, un certo impegno verso di Lui, quello è stato lo Spirito Santo all'opera in voi. Se avete sperimentato l'illuminazione, cioè la comprensione della parola di Dio, chi è stato? Giovanni dice che abbiamo un'unzione da Dio, per cui non abbiamo bisogno di un maestro umano, e chi è quella unzione? Lo Spirito Santo. Lo Spirito investiga ogni cosa, 1 Corinzi 2, perfino le profondità di Dio, e ce le fa conoscere, giusto? Le discerniamo per mezzo dello Spirito. Siete giunti alla fede in Cristo? Siete giunti ad affidare la vostra vita a Gesù Cristo? Siete arrivati al punto di dimostrare il vostro amore per Cristo sottomettendovi a Lui? Boh, quella è l'opera dello Spirito in voi. Quando leggete la parola di Dio, viene illuminata al vostro cuore, capite quello che sta dicendo, anzi, la capite così bene che a volte vorreste quasi non capirla così bene? È relativamente chiara? Non sto parlando dei passi oscuri con cui tutti noi facciamo fatica, ma non è forse vero che la parola di Dio si accende a voi quando la leggete? Chiedetevi, mi convince quando sono nel peccato? Mi fa gioire quando sto adorando Dio? Boh, quella è l'illuminazione. E che dire della comunione? Avete mai sperimentato comunione con Dio? Potreste dire, cosa intendi dire? Prendiamo per esempio la preghiera. Parlate con Dio? Avete comunione con Lui? Pregate? Chi è che vi spinge a farlo? Chi è che è in voi e vi fa gridare Abba, Padre? Galati 4 dice che Egli ci ha dato il suo spirito per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Che cos'è che vi porta a Dio per la comunione? Cos'è che vi porta a Dio per l'intimità? L'impulso dello Spirito Santo. E che dire della lode? Chi è che eleva il vostro cuore a lodare, ad adorare Dio? Cristo! Chi è che vi riempie al punto da farvi cantare con significato, con devozione, quei canti meravigliosi di lode che abbiamo cantato pochi minuti fa? È stato lo Spirito Santo. I non rigenerati non si comportano così? Gli empi non fanno questo con gioia? Avete mai portato frutto spirituale nella vostra vita? Avete mai sperimentato l'amore, la gioia, la pace, la gentilezza, la bontà, la fede, la mansuetudine, l'autocontrollo? Quello è il frutto dello Spirito. Questi atteggiamenti sono grazie spirituali. Siete mai stati usati da Dio nel servizio? Avete mai testimoniato a qualcuno? Avete mai servito spiritualmente a qualcuno? Aiutandolo? Dando a qualcuno? Guidando in tutte quelle aree dei doni spirituali? Vedete, se una di queste cose o molte di queste cose si sono verificate nella vostra vita, quelle sono prove dello Spirito di Dio. State sperimentando il ministero dello Spirito Santo. Questi sono i modi, ascoltate attentamente, sono i modi in cui si adempie Romani 8,16. Lo Spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. Com'è che rende testimonianza allo Spirito? Dicendo, oh, sei cristiano, sei cristiano, sei cristiano, mi hai sentito? No, non c'è alcuna voce udibile. Com'è che rende testimonianza allo Spirito Santo? Rende testimonianza mediante la nostra fede in Cristo, il nostro amore per Cristo, rende testimonianza illuminando la scrittura a noi, rende testimonianza attirandoci alla comunione con Dio per la preghiera e la lode, rende testimonianza producendo in voi grazie spirituali, il frutto dello Spirito, rende testimonianza producendo una testimonianza efficace, un servizio efficace, un ministero verso altri credenti. Quella è l'opera dello Spirito, non è una sorta di cosa esoterica, vaga, teorica, mistica che lo Spirito fa, ma sono proprio quelle opere esperienziali e concrete. Se avete sperimentato il ministero dello Spirito di Dio, allora potete essere sicuri che lo Spirito è in voi e quindi voi appartenete a Dio. È questo quello che sta dicendo qui, al versetto 13. Lo Spirito è in voi e voi appartenete a Dio. Vi ha dato il suo Spirito. Siatene certi. Non lasciate che il vostro cuore vi condanni, che vi dichiari colpevoli, che vi dica che non siete credenti. Tornate ed entrate in contatto con l'opera dello Spirito in voi. Non c'è motivo di dubitare e di essere instabili. Numero 10. Potete discernere tra la verità spirituale e l'errore. Sapete discernere tra la verità spirituale e l'errore. sembra piuttosto ovvio, però andiamo al capitolo 4, versetto 1. Carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti per vedere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo potete conoscere, ecco come metterli alla prova, da questo potete conoscere che ogni spirito che confessa Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. In altre parole, ogni spirito che riconosce la realtà di Cristo presente in Gesù Cristo, cioè che Egli è il Salvatore, l'Unto, il Messia, ma anche che questo Salvatore Unto, questo Messia, Dio, la seconda persona, è realmente venuto in carne umana incarnata. Quello è il test. Tra l'altro, ogni sistema religioso falso che io conosca viola questo test. In un modo o nell'altro finiranno sempre con il minare la verità su chi è Gesù Cristo. Perché se affermate che Gesù Cristo è esattamente colui che la Bibbia dichiara che è, che ha compiuto esattamente quello che la Bibbia dice che ha compiuto, eliminate il sistema religioso falso, perché tutti i sistemi religiosi falsi devono attaccare la persona e l'opera di Cristo. Quindi il test è molto semplice: ogni spirito che confessa Gesù, il Salvatore, il Cristo, l'Unto, nella pienezza della sua opera, nell'incarnazione, viene da Dio. Sapete discernere questo? Versetto 3. Ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio. È lo spirito dell'anticristo, del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti. Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono dal mondo, perciò parlano da parte del mondo ed il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio e colui che conosce Dio ascolta noi. Avete sentito? I veri credenti ascolteranno ai veri profeti. Perché i veri credenti saranno in grado di discernere la verità e separarla dall'errore per quanto riguarda la persona e l'opera di Cristo. Quello è il punto decisivo. Se qualcuno salisse su questo pulpito e si mettesse qui ad insegnare errori sulla persona di Gesù Cristo, la reazione stessa separerebbe i credenti dagli increduli. I veri credenti direbbero: non è vero? E direste: oh, come facciamo a saperlo? Lo sapete perché Dio vi ha dato la verità. Avete un'unzione da parte di Dio che vi permette di discernere. Questo è il ministero interno dimorante dell'insegnamento dello Spirito Santo. Ovviamente nella chiesa alla quale Giovanni stava scrivendo c'erano alcuni falsi insegnanti. E quei falsi insegnanti stavano insegnando qualcosa su Gesù, qualcosa, non sappiamo esattamente che cosa. E quindi qui non avete un test morale, non abbiamo un test morale, un test esperienziale, ma abbiamo un test dottrinale. Sta dicendo che i veri credenti conoscono la verità e la distinguono dall'errore. Per questo, secondo la parola di Dio, il vero credente non può mai deviare nell'errore per quanto riguarda la persona e l'opera di Gesù Cristo. Qualcuno potrebbe dire: oh, una volta credevo in Gesù Cristo, ma ora ho visto la luce, adesso credo che Gesù Cristo era solamente un essere angelico, oppure credo che Gesù Cristo era solamente un'emanazione da parte di Dio, oppure credo che Gesù Cristo fosse un demiurgo, un semidio, oppure credo che Gesù Cristo fosse uno spirito divino, però senza l'elemento umano, oppure credo che Gesù Cristo fosse solamente un uomo, non era divino. Ognuna di queste deviazioni su Gesù Cristo riflettono un cuore non rigenerato. Perché? Un concetto semplice: quando siete stati salvati credendo la verità su di chi? Su Gesù Cristo, giusto? Dunque, quando eravate stati salvati, siete stati salvati credendo la verità su Gesù Cristo, e com'è che siete arrivati a crederla? Per l'opera dello Spirito Santo, giusto? Che l'ha resa chiara nella vostra mente. Quindi, dal momento della vostra salvezza, c'è stata una cosa sulla quale eravate chiari, siete stati chiari, ovvero chi è Cristo e cosa ha fatto, altrimenti non sareste mai stati salvati. Qualunque altro Cristo, che abbia fatto qualunque altra cosa, qualunque cosa diverso di ciò che Cristo ha veramente fatto, non era il Salvatore. Quindi fin dall'inizio della vostra salvezza siete entrati nella vera conoscenza di Gesù Cristo e ci siete rimasti e ci rimanete, perché lo stesso Spirito che ve l'ha rivelato all'inizio continuerà ad affermarlo. Quella è la sostanza della vostra fede continua. E notate anche questo, miei cari, che una volta vi è stata data la fede per credere e quella stessa fede continua ad esservi data come dono divino. Una volta vi è stato fatto comprendere chi era Cristo, chi è Cristo, e quello continua ad esservi dato come dono divino. I veri credenti conoscono la verità e la distinguono dall'errore per mezzo dello Spirito Santo. Più avanti, al versetto 1 del capitolo 5, dice: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. È lo stesso test, ancora una volta, quando credete la verità giusta su Cristo, siete nati di nuovo, siete nati da Dio. Fondamentale, assolutamente fondamentale. E questo è così essenziale. Ora, dovete anche essere un po' scettici. Tornate per un momento al versetto 1 del capitolo 4. Carissimi, non credete ad ogni spirito, non credete a tutto quello che sentite, smettete di credere a chiunque, provate gli spiriti, provate, dokimazo, pratica continua, continuate a provare gli spiriti. Spirito ovviamente implica l'influenza che si trova alle spalle della bocca dell'insegnante o del profeta. Metteteli alla prova, perché? Perché ci sono così tanti falsi profeti, tanti falsi profeti. Ed ecco qui tre test, ok? Test numero uno, confessione del Signore divino, versetti 2 e 3. Stanno confessando che Gesù è venuto nella carne da parte di Dio, che Egli è Dio, la seconda persona venuta e incarnata nel mondo come Salvatore, Messia e Re. In altre parole, sono d'accordo con la rivelazione di Dio riguardo a Gesù Cristo. Questo è il test numero uno. Sottomissione alla Signoria di Gesù Cristo, che è Dio in carne umana. Test numero due. Sottomissione alla parola divina. Versetto 4. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono dal mondo, perciò parlano da parte del mondo ed il mondo li ascolta, però noi siamo da Dio e chiunque conosce Dio ascolta a noi. Colui che non è da Dio non ci ascolta, e da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dall'errore. Questo è il secondo test. In realtà questi due test bastano. Che cos'è che dicono di Cristo? E stanno ascoltando alla parola di Dio. Noterete che le sette, invariabilmente, che si tratti della scienza cristiana, dei testimoni di Geova, del mormonismo o di qualunque altra, attaccano prima la persona di Cristo ed in secondo luogo propongono un sostituto alla Bibbia. Invariabilmente, il vero credente può discernere tra la verità e l'errore. I veri credenti non credono alle menzogne, perché? Perché hanno in sé, in loro, un maestro della verità. Il popolo di Satana ascolta a lui, il popolo di Dio ascolta a Dio. Volete sapere se siete veramente cristiani? Chiedetevi questo. So distinguere la verità dall'errore. So distinguere la verità su Cristo dall'errore. So distinguere la verità della parola dall'errore. Ve lo dico, è così chiaro. Recentemente ho sentito un programma radiofonico, la radio, e c'era un uomo lì che propagandava una falsa religione. Io non so nulla di quella religione, non conosco i particolari di ciò che credono, però vi potevo dire che dalle parole uscite dalla sua bocca nella prima frase sapevo che quell'uomo non rappresentava la verità. Solamente dal modo in cui aveva distorto una piccola affermazione. E da quel momento in poi non ho potuto accettare nulla di ciò che stava dicendo. L'ascoltai piuttosto attentamente fino alla fine e mi parlò del grande profeta che era lo strumento di Dio per portare questa grande verità all'umanità, però non era conforme alla scrittura. Non ho bisogno di sapere che sistema sia, non ho bisogno di sapere nulla a riguardo, so che non era conforme alla scrittura. Come faccio a saperlo? Perché lo Spirito di Dio mi ha convinto per quanto riguarda la persona di Gesù Cristo, e mi ha convinto per quanto riguarda la salvezza in Cristo per grazia mediante la fede, e mi ha convinto della veracità, della verità, della parola di Dio, e non ho bisogno di un qualche profeta dei tempi moderni che mi dia la verità. E questo dovrebbe essere vero anche nella vostra vita. Non c'è bisogno di essere diplomati in seminario per distinguere la verità dall'errore. Ora stiamo parlando della verità fondamentale, ok? Basica, della persona e dell'opera di Cristo e della parola divina di Dio. L'ultimo punto. Siete stati rigettati a motivo della vostra fede. Guardate al capitolo 3, versetto 13. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo, cosa? Vi odia. Caino odiò Abele. Gli ingiusti odiano sempre i giusti, sempre, sempre. Perché le loro opere sono malvagie e le nostre sono giuste. Avete sperimentato ostilità, inimicizia, rigetto, amareggiatura, alienazione, emarginazione o perfino la persecuzione? Se sì, quello è un segno della vostra cristianità. Noi siamo la feccia del mondo, non è vero? Ascoltate Filippesi 1:28, amo questo versetto. Paolo dice: per nulla siate spaventati dai vostri avversari, perché quello per loro è un segno di perdizione, ma per voi è un segno di salvezza. Se avete avversari che vi attaccano, quello è per loro un segno di perdizione, ma per voi è un segno di salvezza. Quando siete perseguitati, non dite: oh, povero me, sono veramente un cristiano. Le cose stanno andando così male, oh, mi chiedo se Dio si prende cura veramente di me. Se il mondo vi sta perseguitando, potreste dire: non è meraviglioso? È piuttosto chiaro chi siamo, no? Chi sono? Non vi stupite se il mondo vi odia. Non dimenticherò mai la notte in cui i demoni stavano gridando: portatelo via, portatelo via. Non mi volevano in quella stanza. Quella fu per me una notte molto confortante. Il fatto che i demoni stessi sapessero da che parte stavo era una buona informazione da avere. E quando il mondo vi si scaglia contro, lo spirito di Satana vi assale in una forma o nell'altra e siete odiati a causa della vostra giustizia, quella è una buona conferma. Ora, siete odiati perché siete insopportabili, quella è un'altra questione, in quella veramente non c'è alcuna virtù. Però lasciate che ripassi ancora una volta questi test, giusto molto brevemente se posso, perché queste sono le cose che vogliamo toccare. State godendo della comunione con Dio e con Cristo? Siete sensibili al peccato della vostra vita? Siete obbedienti alla parola di Dio? State rigettando il mondo? Amate Cristo ed aspettate con ardore il suo ritorno? Vedete un andamento decrescente del peccato nella vostra vita? State amando gli altri cristiani? Cosa veramente, veramente fondamentale. State sperimentando risposte alle vostre preghiere? State sperimentando il ministero dello Spirito Santo nella vostra vita? Sapete discernere tra la verità spirituale e l'errore? E siete stati rigettati, odiati, emarginati a motivo della vostra fede in Cristo? Se è così, dice Giovanni, vi scrivo tutte queste cose affinché sappiate di avere che cosa? La vita eterna. Siate certi, cari amici, non c'è alcuna ragione di attraversare la vostra esperienza spirituale abbattuti, e tuttavia milioni di cristiani lo fanno, e molto raramente qualcuno insegna mai su questo tema così importante. Chiniamo i capi in preghiera. Ci rallegriamo, Padre, ci rallegriamo del fatto che possiamo sapere di avere la vita eterna. E che la vita eterna che abbiamo è veramente eterna. Oh, che gioia. Ti ringraziamo veramente per la felicità del cuore che viene al vero credente. E Signore, vogliamo pregare anche per coloro che, esposti a questi test, falliscono. E che ora stanno affrontando la realtà che, qualunque sia la loro professione, non c'è alcuna salvezza presente. Coloro che stanno dicendo: uff, io non godo della comunione con Dio in Cristo, io sto vivendo nel peccato, non sono veramente sensibile al mio peccato, non sono ubbidiente, non rigetto il mondo veramente, non sto aspettando la venuta di Cristo, non vedo nella mia vita un andamento decrescente del peccato, non amo gli altri cristiani, non sto sperimentando le preghiere esaudite nel ministero dello Spirito Santo, non riesco a discernere la verità dall'errore, certamente non sono perseguitato a causa della mia giustizia. Padre, salva queste persone per amore di Gesù e per la tua gloria eterna. E quanto a noi tutti, riempi i nostri cuori di gioia, perché la nostra salvezza è reale e sicura. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.